Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di In dialogo con chi ha una buona novella da raccontare. Oggi siamo in dialogo con Don Maurizio Girolami, che ringraziamo della disponibilità, 52 anni, presbitero della diocesi di Concordia Pordenone, docente di Sacra Scrittura e di Patrologia alla Facoltà Teologica del Triveneto, e di cui è anche preside dal 5 agosto scorso, e ha aperto questa sera, proprio venerdì 4 ottobre, festa di San Francesco, la Scuola di Teologia per Tutti, proposta dal Vescovo Enrico per la nostra diocesi, con una conferenza, un intervento dal titolo Essere credenti oggi, per avviarci in questa avventura della fede. Don Maurizio, ti rinnovo il ringraziamento per essere qua con noi questa sera, per essere venuto a Trieste ad aprire questa scuola. Cosa significa essere credenti oggi?
Buonasera a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ho cercato questa sera, aprendo questa bella esperienza della scuola di Teologia per Tutti, ho cercato di delineare un po' il dono della fede, o meglio di mettere a fuoco quelli che sono gli atteggiamenti importanti che dobbiamo avere nei confronti della fede, soprattutto per chi coltiva la fede in Cristo. E, innanzitutto, proprio perché la fede in Cristo è una fede sempre incarnata, è una fede situata, è una fede storica, come la nostra rivelazione. Abbiamo dalla Sacra Scrittura e dalla storia della Chiesa la testimonianza di volti concreti, di uomini e donne che si sono messi in cammino ben prima di noi nell'avventura della vita e della fede. Ho cercato di innanzitutto dipingere un po' qual è il contesto nel quale vogliamo essere credenti, sapendo che questa parola, credenti, è una parola che può essere presa con molti significati, dal più generico possibile, per cui credenti potrebbe diventare sinonimo di credulone, si crede a qualsiasi cosa, e che è un po' la malattia del nostro tempo, a diventare credente come colui che impara a nutrire la fiducia in qualcosa di affidabile e credibile, per essere anche lui una persona affidabile e credibile. Ecco, allora, primo punto che ho cercato di toccare è proprio il contesto sociale, contemporaneo, culturale, soprattutto quello nostro europeo, perché è questo nel quale mi ritrovo, ci ritroviamo a noi, dove uno dei limiti di tutto quell'aspetto religioso, di tutto ciò che ha a che fare con la religiosità, è un aspetto ormai culturalmente, per la percezione sociale, relegato alla dimensione individuale, privata, come se quello che ha a che fare con la dimensione religiosa, spirituale dell'uomo non sia un problema anche sociale. Però i segnali che la nostra società dà, quando chi governa non è sensibile a questi temi sociali, è che poi l'individualismo religioso, la possibilità di una fede a propria misura, immagine e somiglianza, un po' alla carte, fai da te, alla fine diventa disgregatrice di una società. E allora la bontà della fede cristiana balza agli occhi, perché la fede cristiana si è sempre presentata in una forma comunitaria, a partire dalle scelte che Gesù ha fatto di avere dei 12 apostoli. I Vangeli sono molto chiari su questo. Gesù non ha predicato, non ha fatto miracoli, non ha cominciato la missione se non con i suoi discepoli. La prima cosa che si trova infatti nei Vangeli qual è? La chiamata apostolica. Perciò l'avventura della fede, l'avventura della fede cristiana è sempre una dimensione strettamente comunitaria. E questo nel nostro contesto parecchio molto individualista è un elemento assolutamente sconvolgente, proprio perché va controcorrente. Ecco, ho tentato di dire appunto agli uomini e alle donne che erano presenti questa sera di dire che essere cristiani oggi, essere dei credenti cristiani, significa essere persone, uomini e donne, che si confrontano con una società che noi chiamiamo Chiesa, che ci precede, ci accompagna nel cammino della fede, ed è anche una società che chiede a noi di essere generativi di credibilità, di affidabilità verso le nuove generazioni. Ed è per questo che ho voluto andare alla Bibbia per cercare degli esempi, perché già la Bibbia di per sé è una testimonianza di una comunità credente, no? Che vive nei secoli, vive lungo la storia e che ha condensato in queste parole, in questi racconti, i modelli fondamentali sui quali si può imparare a riconoscere l'azione di Dio nella storia. Ho preso il caso di Abramo, il caso di Isaia e quello di Paolo. Ovviamente tutta la Bibbia è la storia di una comunità credente, di più comunità credenti, però questi tre personaggi mi sembravano importanti. Abramo perché ci insegna una prima dimensione della fede, che è quella della promessa ricevuta. La fede, spesso anche nei nostri ambienti, non tanto lontani da noi, è stata scambiata come una forma di paura da cui scappare, da cui prendere le distanze. E quando una persona si affida a qualcuno o qualcosa per paura, la paura della morte soprattutto, rischia di vivere non una fiducia nella vita, nelle persone, in se stessa, ma di vivere una continua fuga. Ecco, Abramo ci ricorda, la Bibbia ricorda che è partito a 75 anni, che di fronte anche ad una morte certa c'è la possibilità di una via aperta che viene da Dio e che è una promessa di vita, una promessa di vita. E questo è il grande esempio di Abramo. Quindi il primo elemento, credo, sul quale oggi un cristiano può dare testimonianza è proprio questa idea di vivere la vita come una promessa che è stata ricevuta da Dio e che apre ad una fiducia rinnovata verso se stessi, verso la vita, verso il mondo, nonostante le obiezioni alla vita del mondo, con le guerre, le crisi economiche, la denatalità, le tante fatiche. Però il cristiano dice: ma Dio è più grande delle analisi sociologiche, delle statistiche, ci può sorprendere sempre. Così è stata l'esperienza di Abramo. La seconda caratteristica dell'essere credenti l'ho preso da Isaia, perché Isaia al capitolo 7 usa quella frase così sintetica e importante che dice: se non crederete non avrete stabilità. Ecco, cosa significa essere persone credenti? Significa diventare persone stabili. Stabili non significa immobili, fissati su un'idea, su una convinzione, su un atteggiamento, su un rito, ma significa si diventa stabili nel momento in cui ci si mette in cammino e si cerca ogni giorno, perché ogni giorno è un'avventura da riprendere da capo, di rilanciare la propria fiducia a Cristo e anche di accogliere la fiducia che Cristo dà a noi, no? Perché ricevere il dono della fede significa anche riconoscere che Cristo ha avuto fiducia in noi e quindi ci ha resi degni di questo dono. E poi l'ultimo personaggio, il grande apostolo Paolo. Se Abramo appunto voleva mettere in evidenza la promessa, Isaia la stabilità, Paolo ha messo in evidenza la affidabilità di Cristo. Cristo è pienamente affidabile proprio perché con la sua morte e la sua resurrezione, cioè con il suo mistero pasquale, preso nella sua interezza. Morte non semplicemente perché è morto, non è il morire in sé che rende stabile, fedele, credibile Cristo, ma Cristo è credibile perché come è morto, perdonando i peccatori, affidandosi al Padre. Non ha mai tradito il suo insegnamento, ha sempre rivelato il volto di Dio amore. Nella sua morte noi possiamo riconoscere il volto di Dio amore, a partire dal fatto che non condanna i suoi esecutori, non giudica i suoi esecutori, non promette vendetta e per sé non si abbandona alla disperazione, ma continua a nutrire fiducia in quel Dio che ha sempre predicato Padre. Quando uno muore così, può diventare veramente affidabile. E infatti la risurrezione non fa che confermare questa piena affidabilità di Cristo. Quindi il credente in Cristo è un credente che vive il mistero pasquale e che sa che ogni morte può essere trasformata con la forza della risurrezione, certamente, perché da soli non si va da nessuna parte, ma sa che può essere trasformata in un atto di amore che rimane per sempre, che non è cancellato dalla morte. Ecco, questo è quello che ho voluto raccontare stasera, proprio per dire l'avventura molto bella, a mio avviso straordinaria, avvincente e direi anche provocatrice per i nostri tempi, l'avventura della fede.
Grazie, Don Maurizio, ed è bello che tutto questo diventi oggi risorsa, criterio per scelte libere, per le scelte delle cose buone, avendo assaggiato la bontà unica e inconfondibile della proposta di Gesù per la vita di ciascuno, in ciò che lo tocca da vicino, in qualunque contesto, in qualunque fascia di età, in qualunque situazione sociale, culturale in cui uno si trovi. E la fede ha qualcosa da dire a queste dimensioni, proprio in quest'ottica. Ecco, la tua formazione e anche la tua competenza attinge proprio alle fonti della Sacra Scrittura e alle fonti patristiche. Visto che la tua familiarità con i testi della Scrittura, con i testi dei padri, è veramente una ricchezza grande, volevo chiederti come pensi che oggi si possano far parlare queste fonti all'esistenza delle persone. L'hai fatto questo pomeriggio, ma così ti chiediamo se ci vuoi proporre un criterio, qualche strumento per attingere queste fonti in modo che non siano viste come qualcosa da tenere nelle biblioteche o nelle librerie o da vedere semplicemente come qualcosa del passato, ma che possano dire qualcosa oggi.
È una domanda impegnativa che chiede innanzitutto l'impegno della lettura, ma forse più che della lettura, dell'ascolto. Un cristiano che partecipa alla messa comunque sente pagine della Sacra Scrittura, solo che il difetto della liturgia, se mi è permesso, è sempre quello di prendere pezzettini, e quindi se uno non ha la pazienza poi di riandare alla Bibbia, vedere il contesto, cosa viene prima, cosa viene dopo, è come se vedesse pezzi di mosaico, ma in un mosaico non completo, ecco, no? Non si vede bene il disegno. Allora il suggerimento è innanzitutto quello di leggere con grande semplicità, con grande attenzione la Bibbia, senza la pretesa di dover capire tutto e subito, ma leggendo, rileggendo, come fa un po' l'acqua lungo i ruscelli, passa sopra i sassi, scava, mette a posto, pulisce, entra dentro. E chi si sensibilizza, chi rimane sensibile alla parola di Dio, la parola di Cristo, direi la parola della Scrittura, che ci racconta come Dio entra nella storia dell'uomo fondamentalmente e come l'uomo accoglie la presenza di Dio nella propria storia, ci si accorge che questa parola lavora, perché appunto ci fa entrare in un dibattito interiore tra il modo di pensare solito, comune, le cose acquisite, con un altro mondo, no? Non è un caso che la Chiesa, appunto, nella liturgia apra sempre le pagine della Scrittura. Sono pagine che accompagnano la vita della Chiesa di 2000 anni. E se facessimo solo questo ragionamento, in 2000 anni abbiamo visto l'impero romano, l'impero bizantino, l'impero di Carlo Magno, almeno qui in Europa. Poi c'è stata l'epoca dei crociati, l'impero medievale, pensate all'epoca moderna, no, l'illuminismo, lo scientismo, il positivismo, cioè abbiamo visto Napoleone, abbiamo visto le guerre mondiali, eppure la Chiesa continua a proporre la parola di Dio come sorgente di senso per la vita. Vuol dire che questa parola, come dice la lettera agli Ebrei, davvero rimane in eterno, è qualcosa che attraversa i secoli e che rimane roccia solida sulla quale ogni credente, di qualsiasi generazione, di qualsiasi latitudine, può trovare una ricchezza. I padri, o la letteratura cristiana antica, ecco, dei primi secoli, proprio perché è continuamente imbevuta di Sacra Scrittura, perché non c'è un ragionamento teologico, non c'è una pagina geografica, non c'è nessuna esortazione morale, non c'è nessuna omelia che non parte dalla Scrittura, in tante parti chiede uno sforzo intellettuale ulteriore, no? Perché bisogna abituarsi un po' al linguaggio, chiedere il contesto storico. Ambrogio a Milano non è Basilio in Cappadocia, Cirillo ad Alessandria non è Ignazio di Antiochia, sono ambienti diversi, situazioni diverse, quindi anche il vocabolario e il linguaggio. Però ci sono alcuni passi che sembrano scritti per noi oggi. E allora, se la Sacra Scrittura ci è più familiare per la liturgia, i padri forse un po' meno, però è vero che chi ha la pazienza di leggere trova sempre perle preziose. Certo, sono in mezzo a un oceano di parole, di cose che a noi sembrano molto distanti nel tempo, però ci sono perle vivissime proprio per la forte esperienza di ascolto di una parola di Dio che è, i padri ci testimoniano essere parola di un vivente. Ecco, l'esperienza che hanno i padri è quella di dire che quando si legge la Scrittura non leggiamo un libro, ma ascoltiamo la parola di un vivente che è in mezzo a noi.
Grazie. Tu insegni a Padova, a Venezia, anche allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, e sei a contatto con tante persone che studiano, più o meno giovani, persone in formazione per la vita consacrata, per in vista di qualche ministero o di qualche professione religiosa, ma anche persone che studiano per approfondire, per arricchirsi di tutto questo tesoro di sapienza che viene dalla vita e dalla fede cristiana trasmessa nella Chiesa lungo i secoli. Ecco, dall'osservatorio del Triveneto che condividiamo,
sì.
Di che cosa, vedendo questi ragazzi, ma anche vedendo giovani studentesse, studenti, religiose, religiosi, seminaristi, di che cosa percepisci che ci sia più bisogno oggi nella formazione?
Sì, l'incarico che mi è stato affidato adesso di preside della facoltà, la facoltà teologica del Triveneto è una facoltà a rete, quindi qui a Trieste forse si sente poco l'influenza padovana, anche perché la distanza è grande, anche se siamo tutti collegati. Credo che ci sia una grande risorsa in questo essere a rete, perché significa che si cerca, per gli sforzi anche che si fanno enormi, che il territorio il più possibile abbia dei centri di formazione, di studio, di riflessione, dove le persone possono formarsi a rispondere, a farsi le domande giuste e a rispondere in modo adeguato. Perciò c'è qui Trieste con la forma della FAD, legata a Udine, ci sono 11 istituti. Poi c'è la sede di Padova, che ha tutti i cicli di studio fino al dottorato. E anche questa è un'esperienza molto interessante, perché a Padova si raccolgono ad esempio i conventuali, i cappuccini, le discepole del Vangelo, vita religiosa che è presente tra Padova e Venezia e Verona. Quindi devo dire, dove i giovani e le giovani che arrivano sono di tutti i 5 continenti, per cui c'è una forte anche internazionalizzazione di questi studi di teologia. Quello che mi sembra di dire, guardando soprattutto gli occhi e la sete, ecco, no, di questi studenti che ho modo di incontrare attraverso le lezioni o attraverso soprattutto gli esami quando vado in giro per le sedi, è il desiderio di una vita appassionata per cose vere. E chi viene a studiare teologia sa che ha a che fare con una materia viva, con una materia che ha a che fare con la vita, che è vita, che può appassionare la vita delle persone, non serve solo per un lavoro, per un mestiere, questo si può fare da tante parti, ma è che è soprattutto fonte di gratitudine, di gioia per il dono della vita, perché vivere la vita con la consapevolezza che la fede è un dono fatto per l'intelligenza, la libertà, le scelte di cui ciascuno è capace, io credo che sia questo il desiderio che mi sembra di scorgere, ecco, in tanti. Poi ovviamente sì, ci sono le esperienze più diverse, c'è chi viene per curiosità, però mediamente devo dire l'interesse, il desiderio di una passione, di vivere appassionatamente la vita, questo sì, si può vedere.
Grazie. Ecco, prima di salutarci, volevo così chiederti se questa passione per la Sacra Scrittura, per i padri, è iniziata già nei tuoi anni di formazione in seminario, sei venuta dopo, abbiamo condiviso qualche anno di studio a Roma, il Pontificio Seminario Lombardo, ma io ti ho trovato già e ti ho conosciuto già appassionato di Bibbia e di padri, e ho avuto anche la grazia e la gioia di poter essere presente con la tua difesa di tesi di dottorato all'Augustinianum. Ecco, è nata negli anni della formazione, venuta dopo, a contatto con qualcuno, con qualche maestro?
Grazie. Per dirla popolarmente, l'appetito viene mangiando. Sono entrato in seminario non con l'idea di fare l'insegnante, ma di essere un pastore. Poi il vescovo di allora, che ci ha ordinato i preti, ci ha chiesto un servizio di preparazione per lo studio. La Sacra Scrittura spaventava molto, perché i professori che avevamo avuto ci parlavano dello studio delle lingue antiche, dell'impegno gravoso, e quindi quando è stato chiesto anche a me e un altro compagno di studiare la Sacra Scrittura c'era molta paura, molto timore di non farcela per la difficoltà dello studio. E poi lì si sono trovati dei maestri al biblico straordinari, penso al Cardinal Vanois, ma anche i professori, ancora adesso sono anziani, ma erano molto giovani in quel tempo, il professor Scala, il professor Aletti, che con il rigore scientifico, la dedizione allo studio, all'insegnamento, ci hanno trasmesso un amore per la Sacra Scrittura come la cosa più preziosa della vita. E questo, devo dire, è diventato parte della mia esperienza. E quando poi ho finito il biblico, mi hanno chiesto di continuare gli studi in patristica, lì è stato un altro piccolo trauma, perché significava ricominciare da capo un altro itinerario con una disciplina per certi versi molto diversa, molto storica, di grande letteratura. Però anche lì l'incontro con Manlio Simonetti è stato fondamentale, perché è uno dei grandi maestri che ha formato generazioni di patrologi, di studiosi della letteratura cristiana antica, che ha fatto capire quanto era importante questo aspetto letterario, storico, per una corretta teologia. E quindi sono molto grato, veramente molto grato, nonostante la fatica di decine di esami fatti da una parte e dall'altra, di questa ricchezza che poi mi accorgo continua ad essere sorgiva e continua a non esaurirsi. Ecco.
E noi siamo grati a te per questa condivisione di questa intervista, per l'intervento di questo pomeriggio con cui hai aperto la Scuola di Teologia per Tutti, l'avventura della fede, e con tutto il cuore veramente ti auguriamo un felice ministero in carico di preside della Facoltà Teologica del Triveneto, a cui collaboro e partecipo. Così, se vuoi dirci proprio semplicemente un messaggio che vuoi lasciare alla nostra Chiesa, alla nostra Diocesi di Trieste, ecco, in questa occasione in cui sei venuto qua, proprio un augurio, un messaggio in questo giorno, e dopo ci salutiamo.
L'augurio più bello è quello proprio di vivere l'avventura con fiducia e speranza, senza lasciare che la paura e i venti contrari possano distogliere dal perseguire la meta. C'è anche vicino il Giubileo, che ha come motto Pellegrini di Speranza, direi che assieme alla fede ci sia l'avventura della speranza.
Grazie Don Maurizio, auguri. Grazie ascoltatrici e ascoltatori, grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di In Dialogo con chi ha una buona novella da raccontare.
In Dialogo con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.